Iniziamo quindi dando il benvenuto a Giuseppe Clericetti e Giovanni Conti. Ben ritrovati.
Buongiorno a tutti. E i nostri ospiti di oggi sono innanzitutto da Tokyo.
Presente.
Eccola. Come si dice presente in giapponese, Carla?
Ochikula.
La nostra Carla Moreni.
Benvenuta Carla.
Buongiorno.
E invece
ciao,
da Milano. Da Milano, Giorgio Apollonia. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a te. Guarda che io non so come si dice benvenuto in milanese.
Carla Moreni, Giorgio Apollonia per parlare di opera, per parlare di melodramma, prendendo spunto da una presenza autorevolissima nella capitale del Sollevante e stiamo parlando di Riccardo Muti. Ma la domanda da cui vogliamo partire oggi e la rivolgiamo ad entrambi è: esiste ancora una tradizione di scuola per l'opera italiana? Prima che risponda Carla Moreni, che sicuramente ha una risposta molto articolata vista la sua presenza al fianco del maestro Muti, partirei da Giorgio Apollonia. Come la vedi questa cosa?
No, per me non esiste, sinceramente. Diciamo che in Italia si brancola un po' a seconda, diciamo, dell'iniziativa di vari maestri. Posso dire che all'estero esiste la tradizione, per esempio in Russia, perché i cantanti dell'Ottocento, qui sempre le stesse storie che vengono da me, cioè i cantanti storici, si erano recati a Mosca, a Pietroburgo, avevano lanciato, diciamo, i diktat relativi alla scuola del bel canto italiana e si era conservata per tutto il tempo come filone a sé stante, accanto invece alle innovazioni. Ecco, in Italia ci sono state tantissime innovazioni legate chiaramente ai gusti del pubblico che cantava, ai maestri di canto, eccetera, eccetera, via. E quindi una scuola unica sicuramente non c'è. Ci si può specializzare, per esempio, ci si può specializzare a Pisa, non nel bel canto rossiniano. Non esistono però altre specializzazioni né a Parma, né a Bergamo, né a Catania, alludendo né a Torre del Lago, alludendo naturalmente ai quattro massimi compositori italiani che non sono Rossini.
E cosa c'entra Tokyo in tutto questo, Carla?
Ma infatti, secondo me, Giorgio Apollonia e Riccardo Muti sono fatti una telefonata prima di far partire l'Italian Opera Academy, perché la risposta al non c'è più una scuola dell'opera in Italia, e Riccardo Muti ha detto perché non la costruiamo, ed è partito da Ravenna, ovviamente, è partito in piccolo, in casa, giustamente, con 4 edizioni di questi corsi estivi, più o meno sulle 3 settimane, un mese, basati principalmente sul ruolo del direttore d'orchestra, e questo credo sia una scelta totalmente controcorrente, perché appunto uno dice scuola italiana vuol dire bel canto, vuol dire melodramma, vuol dire stile italiano di cantare, e Riccardo Muti dice no, tutto parte dal direttore. È la sua una scelta, un'opinione assolutamente di parte, che però devo dirvi sulla prova, cioè alla prova poi e coi risultati funziona. Anche qui a Tokyo, lo schema dell'Italian Opera Academy è esattamente quello che hanno sperimentato negli anni scorsi a Ravenna, cioè una grande appello ai direttori d'orchestra, che avessero come requisiti un diploma in pianoforte e un diploma in composizione, quindi già una scrematura fatta sui titoli, aperta a tutto il mondo. Qui a Tokyo sono arrivate per quest'anno 129 domande, ne hanno selezionati 4, 3 ragazzi e una ragazza, 2 orientali, un tedesco e un ragazzo di Singapore, che però forse è oriente, quindi 3 orientali e un tedesco, 3 ragazzi e una ragazza, sulla Trentina, devo dire molto bravi, cioè già dei maestri, già figure direttoriali con un bel curriculum, tanti concorsi vinti, già attivi, cioè già in carriera, però messi poi di fronte alla partitura di Rigoletto, al gruppo dei cantanti, a questa orchestra di ragazzi, perché il tutto qui faceva capo al conservatorio di Tokyo, che poi si chiama università, Università delle Arti. Ecco, questi quattro ragazzi sono man mano cresciuti con questa settimana ampia di corso, con 6 ore al giorno di lezione, proprio meticolosissime, devo dire quasi battuta su battuta, frase su frase del libretto, partendo dal fatto che l'opera italiana ha un centro, il centro è la partitura, e dalla partitura poi si sprigiona il canto, il suono, il teatro, senza il ruolo centrale della bacchetta, del direttore d'orchestra, tutto questo va in briciole.
E tu, Carla Morenni, in questa settimana di corso, a che cosa hai potuto assistere?
Ma io in pratica ho sentito tutto, perché sono arrivata qui che le lezioni erano iniziate da 2 giorni e ieri sera c'è stato il concerto finale, quindi ormai Rigoletto ve lo posso cantare per moto retrogrado, è diventato un'ossessione, non ne posso più, per un po' non lo voglio più sentire, però ho imparato tantissimo, ho imparato che si può stare mezz'ora sui primi accordi degli ottoni, col fagotto, si può, per quell'intonazione, quel gesto, ho imparato che il preludio contiene già tutte le frasi centrali che saranno poi della drammaturgia, prima fra tutte quella della maledizione, che è poi la frase che chiude a cerchio l'opera, quindi è un'opera maledetta, è un'opera che è disegnata a cerchio, e tutti quelli che entrano in questo cerchio maledetto alla fine muoiono, rimangono in qualche modo segnati da questa maledizione. Ho imparato che è un'opera fatta davvero da un compositore che adorava Shakespeare, perché certo il libretto è Piave, però ci sono certe frasi del libretto che, se sbalzate così bene, non hanno assolutamente nulla da invidiare alle grandi tragedie shakespeariane. E poi è un'opera piena di romanticismo tedesco, cioè i gesti strumentali più importanti sono Beethoven, l'introduzione del terzo atto con questo clima brumoso, notturno, poi la tempesta che segue, è assolutamente la lezione di Beethoven filtrata dalla sensibilità di Verdi.
Questo era un omaggio a Carla Morenni, che non ne può più del Rigoletto, invece le abbiamo inflitto ancora una pagina da Rigoletto. Evidentemente i nostri ascolti di oggi sono tutti diretti da Riccardo Muti. Dissento leggermente da quello che ho sentito prima da Carla Morenni, cioè si parla di tradizione. E Riccardo Muti vuole recuperare questa tradizione e parte dalla partitura. E beh, no, perché la tradizione non è scritta nella partitura. La tradizione bisogna recuperarla. Allora, domanda a tutte e due. Cominciamo magari da Giorgio Apollonia. Come riusciamo a recuperare una tradizione che verosimilmente si è arenata nei primi decenni del Novecento, 80, 90, 100 anni or sono? Tu da dove inizieresti, Giorgio?
Ci sono due modi di parlare di tradizione. Quella, la parola tradizione può avere un significato anche piuttosto, diciamo, negativo, perché è quello che si è ingenerata, diciamo, pian pianino nel pubblico, corrompendo un po', se vuoi, il gusto iniziale. Sì, io inizierei dalla partitura originale, naturalmente. Partitura revisionata, studiata a fondo quando possibile, perché talvolta è sparpagliata, talvolta non esiste, talvolta presunta solo perché si è il libretto, eccetera. D'accordo che qui stiamo parlando di Verdi, per cui la musica era stampa, per cui è già più difficile. Sì, tornare sicuramente all'origine, però io mi rendo conto che non lo fa nessuno, poi in definitiva, compreso Muti, nel senso che nessuno va a guardare chi erano i primi interpreti e quindi come erano i primi interpreti e le parti di un'opera. Poi generalmente, ecco, io di Muti a me piace tutto, soprattutto la sua curiosità, soprattutto il fatto che la Scala ha portato tanti cantanti nuovi e anche tante opere nuove sicuramente. Però devo dire che, per esempio, nelle sue incisioni non trovo mai dei cast particolarmente logici, omogenei, come per esempio in Abbado o in Karajan. E comunque vediamo che stiamo parlando dei sovrani, voglio dire, della cultura musicale mondiale proprio. Ecco, però voglio dire, quando io poi vado a dire, però attenzione che la prima interprete di Gilda cantava anche Abigail del Nabucco a Parigi, quindi tiriamoci via dai cinguettii del caro nome fatti in un certo modo. Parzialmente Muti l'ha fatto con una Daniela Dessì nella parte di Gilda, per esempio. Però, per esempio, quando si va poi sui tenori, non è così detto che questi tenori che cantano le tre opere della trilogia popolare di Verdi o Ernani siano tenori assimilabili a quelli che poi canteranno Aida oppure Il ballo in maschera. Ecco, questo lavoro i direttori d'orchestra non lo fanno assolutamente mai, secondo me neanche Riccardo Muti.
Carla Moreni, da dove iniziare per riprendere una certa tradizione?
Ma sai, secondo me, facevamo i conti ieri, perché qui c'è un critico tedesco che è stato invitato a seguire queste prove, un critico molto famoso in Germania, Manuel Brugg, un critico molto seguito per un blog, e poi c'era Harvey Sachs che ha tenuto all'università due lezioni su Toscanini. E ci siamo messi a fare i conti e abbiamo cominciato a dire, dunque, chi sono i direttori che hanno più di 80 e sono pochi? Chi sono i direttori che si avvicinano agli 80? E sono pochi, e abbiamo fatto i conti che Riccardo Muti, anche se fa sempre un po' il ragazzo, salta sul podio, salta giù dal podio, qui prendeva a pugni i giovani direttori, sembrava lui più ragazzo di loro, però i prossimi che compie sono 78. E tra il pubblico alle lezioni, perché naturalmente il corso era aperto, c'erano un centinaio di studenti dell'università, però che so, un giorno è passato Brian Terfel che cantava qui L'olandese volante, e tutti i giorni c'era Andrea Rost. È stata una grande sorpresa. Andrea Rost è stata la prima Gilda del famoso Rigoletto, riportato dopo un quarto di secolo alla Scala, quando nessuno osava più toccare la fatidica trilogia popolare. E Andrea Rost mi diceva, ma è completamente diverso oggi il maestro rispetto a quando facevamo noi Rigoletto. Quindi mi sento di dire che forse questa grande tradizione assoluta in realtà nella musica non c'è, non esiste. Cioè ci sono le partiture, ma anche su queste ci sarebbe da aprire un discorso, perché se noi andiamo a vedere le prime partiture di Rigoletto, c'era quella che si chiamava Viscardello, c'era quello che si chiamava Triboletto, c'era quello col finale dove Gilda non muore, clamoroso, vero Giorgio Polonia, e tutto certo. Finisce anziché il marito certo, non cantare certo. La maledizione, dice ah grazie a Dio siamo tutti salvi o qualcosa certo. Del genere, quindi diciamo che il problema dell'opera è che abbiamo un canovaccio troppo labile, ma è un problema secondo me non solo dell'opera italiana, anche diciamo di quando si va in teatro, perché anche quando si fa Shakespeare, visto che prima citavo Shakespeare, non sappiamo fino in fondo come si facesse, no, si fa teatro, abbiamo un'indicazione che è il più possibile da seguire e poi dopo bisogna fare i conti col teatro. Io credo che quest'ultimo Muti sia soprattutto interessato a fare i conti in maniera molto coerente col teatro, per cui quando Rigoletto si trova il peso della maledizione sulle spalle e sta aprendo la porta di casa per trovare Gilda e dice questo, il famoso è follia, no? Qual pensiero con turbo ignor la mente mia è follia, di solito i baritoni questo è follia lo cantano sparato con l'ugola che esce fuori, perché è un bel suono, una bella nota, è un bel gesto teatrale. Muti va a vedere la partitura, soprattutto va a vedere il libretto e dice: ma cosa sta dicendo questo signore? Sta dicendo un pensiero, e sta dicendo che sta provando l'ossessione di un pensiero che lo disturba, che non lo lascia uscire da quella specie di cerchio indiavolato. Nessuno urlerebbe mai è follia, cioè nessun folle urla. Uno vero, che si sente ossessionato da un pensiero lo sussurra. Beh, e quindi qui non c'è tradizione, cioè la tradizione è di cantarlo sparato.
Sì,
però, ad analizzare la parte.
Però Carla, quello sì, che tu dici in un certo senso, la tradizione è giusto, è quello di cantarla sparato, ma il gesto di Muti assolutamente coerente, si china sulla partitura e recupera la vera tradizione, o no?
Sì,
in questo senso credo che la domanda di Giuseppe andasse, cioè di porsi dei problemi di ordine filologico in qualche modo, ed era anche per questo che credo, Giorgio me lo può confermare, Giorgio fosse di un altro parere in questo senso.
Sono di un altro parere, anche se però, sì, io sono di un altro parere, sarei molto diverso effettivamente. Io non dico che debba ricreare il clima del 1853 a tutti i costi, perché questo sarebbe come, non so, lasciare impolverato un museo, se vogliamo. L'archeologia fine un po' a se stessa, però voglio dire, i concetti cambiano molto, e Carla ha ragione quando dice bisogna scavare, cercare di capire magari anche quello che il compositore non ha scritto in partitura. È vero, il pensiero ossessivo di un individuo che soffre non lo urla in quel momento quando è solo, lo urlerebbe davanti alla gente se ci fosse qualcuno, ma lui lì è solo. D'altro canto però io devo dire che i direttori d'orchestra spesso, i registi spesso mi dicono che c'è la tendenza all'attualizzazione delle vicende, perché possano parlare, che possono dire le stesse cose in un linguaggio diverso al pubblico d'oggi. Non è sbagliato neanche quello, però c'è modo e modo anche di riproporlo. Questo alludo più che altro più a un discorso di carattere registico. Però ecco, non ritornare proprio in maniera pedissoca a voler vestirsi in maschera per sembrare gente del 1830. Se però nel 1830 si disponeva di un cantante che da una certa nota in su utilizzava il falsetto, vuol dire che Verdi voleva quello, comunque aveva a che fare con quello.
Credo
quindi
proprio di sì.
Sparare le note come le sparano sempre tutti oggi, perché poi è arrivato il gusto post-romantico, il gusto verista, e tutta l'opera precedente si è improntata a quello, questo è sbagliatissimo. Quindi ben venga il lavoro del direttore d'orchestra, però i direttori d'orchestra con cui parlo io di solito raramente vanno alla fonte storica, che non è solo la partitura, sono le lettere per esempio dei compositori, le lettere degli interpreti, e anche la critica del tempo, che va filtrata, va studiata, va approfondita, ma esiste, va anche capita, e comunque della quale bisogna tenere conto.
Ecco, si parla ripetutamente di direttori di orchestra, in realtà gli unici nomi che abbiamo fatto è quello di Muti, che evidentemente se si trova a Tokyo e sta insegnando è vivente, e poi si è parlato di von Karajan e di
Abbado.
Di Abbado.
Sì, io loro li lodo,
ecco,
li lodo.
No, per carità.
Perché loro avevano dei sidimi.
No, per carità, però se vogliamo parlare, la domanda iniziale era: la tradizione è viva o non è viva? Uno di voi dice sì, l'altro dice no, però non è viva. Due sono morti di quelli che abbiamo parlato. Di chi stiamo parlando? Di quali maestri stiamo parlando? No, nel senso, quali sono i maestri di riferimento, se vogliamo parlarne?
Oggi.
Certo.
Oggi vivi.
Ma io devo dirvi una cosa. Prima di fare i nomi, diciamo quali sono le situazioni dei teatri. Nei teatri oggi non si prova più. E questo lo diceva anche Muti ai ragazzi giapponesi che facevano gli occhi che improvvisamente non erano più orizzontali ma diventavano rotondi. Cioè, quando si va in teatro il regista prova, perché le regie sono oggi il momento di novità di un allestimento. Si parla di nuovo allestimento quando c'è una nuova regia, ma al direttore vengono lasciate pochissime prove, questo ve lo possono confermare tutti i teatri di Germania, ormai anche i teatri in Italia. Cioè, i quattro direttori che qui hanno lavorato per una settimana, i quattro giovani direttori che qui a Tokyo hanno lavorato disperatamente, credo si siano resi conto che per arrivare a un certo risultato, cioè dove il direttore sta al centro, dove tu hai un controllo perfetto dei cantanti, di quello che succede in orchestra, degli equilibri, del teatro che si crea tra parola e strumento, che poi era quello assolutamente che Verdi voleva negli anni della cosiddetta opera popolare, e questo richiede tantissimo tempo, tantissime prove, cioè i famosi 40 giorni di prove che faceva Karajan, che faceva Abbado, che faceva Muti.
Ci sono anche degli esempi di controtendenza, però vorrei citare i nomi di René Jacobs o di un tale Theodor Currensis
che... ma quello è... Ma ti stai portando su un altro repertorio, che è un repertorio vergine, nuovo, poco esplorato.
Beh, Mozart.
E qui si ha tanta voglia di esplorare.
Beh, Mozart.
Mozart è sempre eterno, quello sicuramente sì, perché anche ha una sede privilegiata a Salisburgo che lo ama, a differenza invece, come dicevo, di Donizetti, Bellini e Verdi, che sono... in qualche modo nell'affetto degli italiani, ma non amati e rispettati. Pesaro invece con Rossini ha un rapporto privilegiato come quello di Mozart a Salisburgo o di Wagner a Bayreuth.
Sì, sì, ma comunque sono d'accordo, Giuseppe, cioè la tendenza a creare queste accademie, perché non è solo qui a Tokyo, non è solo a Ravenna, c'è l'Accademia di Lucerna, c'è l'Accademia di Verbier, cioè questa idea di creare dei piccoli cenacoli dove è appunto la grande accademia che fa Currensis, che addirittura vive, mangia, io non ci sono mai stata per, ma mi hanno detto che però c'è proprio questo clima come di collegio dove si vive tutti insieme, non si esce, non si parla con altri, è una specie di seminario, ecco, a porte chiuse, dove per preparare un'opera si crea proprio questa vita insieme. Probabilmente è un modo per andare a ripescare alle radici una volontà di fare filologia senza fare la stretta filologia, ma ricreandola sulla carne viva, non lo so, però è un fenomeno interessante.
La Terra del Sol Levante che accoglie il melodramma italiano, si forma questa straordinaria accademia sul modello ravennate con Muti alla testa di tutto. Si diceva prima, lo diceva Carla Moreni, che si prova sempre di meno, forse e soprattutto credo anche perché i budget a disposizione sono sempre più risicati. Ecco, dall'altra parte del mondo, a Tokyo, sta succedendo qualcosa che è sempre meno possibile invece in Occidente, tranne i citati casi fortunati. Ma perché gli orientali impazziscono per il melodramma, Carla? E soprattutto è da questa pazzia, sana pazzia, che su 4 anni, su 3 anni, non ricordo quanti, si è programmata questa esperienza capeggiata da Muti?
Eh sì, è esattamente questo. Sembra strano, ma il progetto è proprio, come dire, ripartiamo da Tokyo, vediamo che cosa succede. L'anno prossimo, primavera prossima, ci sarà Macbeth e primavera 2020 il maestro avrà 80 anni. E, insomma, sono età venerande, direi, anche dal punto di vista, penso Toscanini quando ha diretto l'ultima Ida, credo ne avesse 82 e ci faceva molto effetto, insomma, diciamo, arriviamo a dei momenti in cui si lasciano anche delle lezioni un po' conclusive, dove forse si fa i conti con tutta una grande arcata di esperienza, dove si mettono insieme tante esperienze, perché senza dubbio io notavo in questi giorni il braccio del maestro da quando dirige Chicago è molto cambiato, è un braccio molto più sinfonico, molto più attento a certi impasti orchestrali, anche se qui continuava a chiedere, qui c'era un primo fagotto, un ragazzo di 20 anni bravissimo, con un suono che sembrava rubato ai Wiener, però continuava a insistere e diceva: guarda che ai tempi il fagotto non era così, attenzione corni, i corni del 1851 non avevano questo suono, quindi diciamo anche in questo c'è un desiderio di riequilibrare i rapporti orchestra-voce, perché come facciamo noi a imitare un canto di cantanti dei quali magari non abbiamo neanche nessuna registrazione concreta? Certo abbiamo le descrizioni dei critici, abbiamo le descrizioni nelle lettere, però il suono vero e proprio dei primi cantanti di Verdi noi non lo possiamo avere, però possiamo sapere quali erano gli strumenti con cui quelle voci dialogavano e quindi possiamo immaginare che tipo di impasto, che tipo di equilibrio il compositore avesse allora in mente. Credo che questo sia in fondo il discorso di una nuova filologia che si può recuperare. Non mi piace, qui faccio una piccola frecciatina al mio amico Giuseppe, non mi piace la filologia di chi fa l'ouverture delle nozze di Figaro 2 volte, una volta più veloce e la seconda volta ancora più veloce. Ma quella trovo sia un gioco, sì. Così si può anche scherzare, per carità.
Povero Currensis, dai. A questi appunti io aggiungerei, mi permetto di aggiungere, la grandissima lezione che ci danno le prime registrazioni, quelle proprio dei primissimi anni del Novecento, che secondo me ci danno molti più suggerimenti di un direttore d'orchestra che comunque è nato dopo il 1930 o il 1940. Domanda conclusiva, perché siamo veramente alla fine della nostra trasmissione. Giorgio Polonia, hai citato un paio di volte Pesaro come un luogo privilegiato per la riscoperta e la restituzione di una certa tradizione rossiniana. In sintesi, cosa sta succedendo a Pesaro di importante dal punto di vista esecutivo per Rossini?
Ma dal punto di vista esecutivo, per me la cosa più importante è l'Accademia Rossiniana. L'Accademia Rossiniana forma dei giovani che sceglie, diciamo, tra i candidati per la rappresentazione del Viaggio a Reims, che era un'opera apparentemente inesistente, difficilissima, che poteva solo cantare le grandi ugole degli anni 70-80, e invece oggi la cantano anche i ragazzi. Certo, ci sono differenze poi nella resa, è evidente, però intanto è stato reso possibile il recupero di un repertorio in maniera, diciamo, filologica, sicuramente con appunto alcune eccezioni. Qual è l'eccezione? È che oggi forse il tenore che canta con una voce quasi da controtenore non pare, cioè pare non piaccia più. Ma lì è un grosso errore, invece bisognerebbe proprio sfondare questa porta e dire: no, allora, Rossini sopra il sol, il tenore non lo faceva andare di petto, punto e basta. Ecco, non si è ancora avuto questo coraggio, io continuo anche a rompere le scatole a Pesaro su questi concetti.
Beh, sarà uno degli auspici che tutti abbiamo in animo di vedere concretizzata questo tuo desiderio. Siamo giunti alla fine, come diceva Giuseppe poc'anzi, non ci resta che salutare, vado in ordine alfabetico. Giorgio Polonia, grazie di essere rimasto con noi. Carla Moleni, arigatou gozaimashita.
Arigato gozaimashita.
A presto.